Marco. Maestro, ma nella spada è differente.
Maestro, certo che è differenze, Marco. Qui l'unica regola, come sapete, è anticipare temporalmente il colpo dell'avversario.
Marco, e allora qui come si fa?
Maestro, si tratta di sfruttare una cosa molto importante, il sapere quello che, almeno con sufficiente certezza, farà l'avversario. Ragazzi, facciamo l'ormai celebre esperimento degli occhi della mente. Chiudete i vostri occhi e cercate di vedere al rallentatore solo con l'immaginazione le varie fasi della sequenza. Io parto in attacco. Subito dopo il mio avversario se ne rende conto e allunga il braccio per l'arresto. Alla fine le possibili conclusioni sono: ci tocchiamo entrambi, colpisco solo io, colpisce solo lui, o usciamo entrambi. Siamo riusciti a vedere queste diapositive mentali?
Tommaso:
sì, maestro, ho visto come un video fatto a scatti.
Maestro: anche voi, ragazzi?
Elena: pressa poco, maestro.
Maestro: speriamo.
Comunque, richiudete gli occhi e cercate ancora una volta di vedere con la vostra mente tutti gli istanti del colpo. Ora tornate indietro al secondo fermo immagine, quando il vostro avversario fa l'arresto. Abbiamo capito tutti che fa questo gesto quando voi partite, vero? Quindi sapete cosa fa e quando lo fa. Ma allora cosa volete di più dalla vita? Forse che tolga la testina dalla sua punta per non farvi toccare? O appoggi la sua arma per terra e tenga le mani alzate bene in vista?
Carlotta:
maestro, si potrebbe far finta di attaccare, aspettare che l'avversario metta l'arma in linea, poi battere sulla sua lama o fare una presa di ferro e subito dopo vibrare il nostro vero colpo d'attacco.
Maestro: certamente, Carlotta, è questo l'unico modo per cercare di neutralizzare l'avversario che tende ad arrestarti.
Ma attenzione, questa azione comincia ad essere veramente complicata. Ditemi il perché.
Elena: perché bisogna avvicinarsi all'avversario con la misura giusta. Se restiamo troppo lontani, non crede al nostro attacco. Se invece ci avviciniamo troppo, rischiamo di prenderci subito il suo colpo.
Poi perché la nostra stoccata dipende non solo da noi, ma dal suo tempo di reazione. Quindi dobbiamo valutarlo alla perfezione e adeguarci. In ultimo, perché poi alla fine, dobbiamo portare a termine la nostra vera azione per toccarlo.
Maestro:
Elena, hai veramente centrato tutte le difficoltà di questo tipo di azione. Comunque cominciamo a chiamarla col suo nome specifico. Controtempo. Lo dice lo stesso termine, contro l'uscita in tempo che tira l'avversario.
Cosa ne pensate di questa azione, ragazzi?
Marco:
maestro, se uno riuscisse a tirare tutte le stoccate di un assalto in questo modo, diminuirebbero tantissimo le sorprese che ci può riservare l'avversario, soprattutto quando si tira di spada e di arresti se ne fanno in abbondanza. Infatti, siamo noi a indurlo a fare quello che vogliamo e siamo pronti a fare la contraria più opportuna.
Maestro: è vero, Marco, però riflettiamo. Lo schermidore non si deve complicare la vita da sé. A questo bastano le intenzioni dell'avversario. Il controtempo, come abbiamo evidenziato poco fa, è un'azione molto complessa e ogni minimo errore si può pagare molto caro. Cosa vuol dire questo? Prima di tutto impariamo a farlo e a farlo bene, poi applichiamolo al momento giusto con l'avversario giusto. Sarebbe inutile cercare di toccare sempre l'avversario con un'azione così cervellotica e complessa da realizzare, quando invece si può ricorrere ad azioni molto più semplici. E poi per un altro motivo molto logico. Sapreste scoprirlo da soli?
Tommaso:
perché se facessimo questa azione troppo spesso, l'avversario capisce tutto e non arresta più, maestro.
Maestro: anche per questo, ma anche per un motivo molto pericoloso per noi.
Quale, ragazzi?
Marco: che se il nostro controtempo esce perché lo eseguiamo male, l'avversario ci può colpire di rimessa.
Maestro: in effetti questa può essere un'eventualità, Marco, ma ancora non siamo arrivati al punto della questione. E allora? Esiste nella scherma, ragazzi, il colpo delle 100 pistole? Un colpo che tocca sempre? Elena. No, questo tipo di colpo non esiste, maestro. Ci hai sempre detto che in teoria ogni stoccata ha un'adeguata contraria, cioè un colpo che la può neutralizzare. La stoccata di per sé che tocca sempre è solo un sogno. Maestro, questo è il vero motivo per cui non si può continuamente applicare il controtempo, perché anche in questo caso sui trattati di scherma si insegna la contraria al controtempo. Ebbene, miei campioni, trovatemi questa contraria all'uscita in tempo. Marco. Maestro, mi metto nei panni di chi tira il colpo di arresto. Allungo il braccio, sicuro di colpire, invece sento il mio ferro catturato da un legamento o da una battuta e mi ritrovo toccato. Ma allora non basta fare una finta di cadere nella trappola dell'avversario e poi evitarla? Maestro, ci siamo, Marco, ma come si evita materialmente il controtempo dell'avversario? Marco, facendo solo finta di arrestare, cioè si mette il ferro in linea e poi si elude quello dell'avversario che ci vorrebbe catturare. Si esegue una bella cavazione o una circolata a seconda di come abbiamo intuito che l'avversario cercherà di fare. Maestro, esatto, Marco, il procedimento è proprio questo. Chi la fa l'aspetti, dice un celebre proverbio. E sapete come si chiama quest'azione? Finta in tempo. L'importante è capire che tale azione si deve tirare andando in avanti con l'affondo e con un passo, in quanto l'avversario, che sta appunto tramando il controtempo, ancora è in guardia e quindi lontano e non ancora a portata della nostra punta. Secondo voi, quali difficoltà presenta tale colpo? Carlotta. Bisogna saper aspettare l'avversario. È lui che deve partire per primo. Poi, dopo aver allineato la nostra arma, dobbiamo attendere il suo intervento sulla nostra arma. Solo in fondo a tutto questo potremo colpirlo. Maestro. Eh sì, Carlotta. Per questo tipo di azione ci vuole proprio una bella pazienza e soprattutto un bel coraggio. Un po' come credo facciano i cacciatori nei safari, quando vengono caricati da quei poveri rinoceronti che avrebbero tante altre cose da fare invece che andare a morire. Il cacciatore non si impaurisce e tanto più sta fermo e calmo, tanto più può colpire l'animale e fermare la sua corsa, come anche nella corrida, quando il toreador deve colpire il toro. Ma che immagini brutte! Abbandoniamole subito! A noi gli animali piacciono, vero ragazzi? Per i più cervellotici aggiungerò un'altra possibilità tecnica per neutralizzare un'uscita in tempo dell'avversario. Tirargli a nostra volta un'uscita in tempo. Facciamo subito un esempio per cercare di spiegare questo tipo di azione che comincia davvero ad apparire sempre più curiosa. Sul mio attacco, l'avversario si oppone con un'inquartata, cioè come abbiamo visto prima, con uno scarto del suo corpo e con un colpo in linea. Ebbene, a questo colpo contrappongo una contrazione. Si può fare, ragazzi, ma personalmente credo che ci si complichi un po' la vita. Tommaso, maestro. Allora, almeno in linea teorica, si potrebbe andare avanti all'infinito. Maestro, spiegati meglio, Tommaso. Tommaso, volevo dire che se ho intuito che il mio avversario sta per farmi una finta in tempo, allora potrei fare una prima finta di controtempo, per poi fare una finta in tempo per applicare poi un mio secondo controtempo. Maestro, il ragionamento non fa una grinza, Tommaso, ma stiamo attenti. È come mettere due specchi uno di fronte all'altro. Si rincorre la stessa immagine da una parte all'altra e non si arriva da nessuna parte. Invece lo schermidore, che pur in partenza deve essere un analista e un teorico, deve essere poi alla resa dei conti anche e soprattutto un pragmatico, ovvero deve stare attento ai risultati pratici. Ecco perché la teoria schermistica si ferma al concetto di finta in tempo, contrapposta al controtempo. Dopo c'è solo la pura teoria e la fantasia. Occhio, miei prodi, che alla prossima fermata si scende. Infatti, con il colpo del controtempo, siamo già arrivati all'ultima pagina di ogni buon trattato di scherma. Ma perché i trattati di scherma finiscono? Elena, beh, perché hanno esaurito tutti gli argomenti e non c'è più nulla da dire. Maestro, ne sei così sicura, Elena? Si vede che sei in sala solo da qualche anno. Sai quante ne ho viste io in 50 anni di attività? Di cotte e di crude. Ciò che sembrava indiscutibile in 4 e 4/8 veniva soppiantato alle radici. Tante nuove verità sono sorte e tramontate più volte. Perché? Perché via via è stata introdotta la segnalazione automatica delle stoccate. Il modo di giudicare è stato più volte aggiornato. Sono cambiati i materiali usati per l'equipaggiamento. Diverse formule di gara si sono succedute nel tempo sia per le gare individuali che per quelle a squadre. Eccetera, eccetera. La tecnica è andata al seguito delle nuove situazioni e per la teoria evoluzionistica di Darwin chi non si adatta scompare. Ecco perché sarebbe necessario lasciare sempre alcune pagine bianche alla fine di ogni trattato di scherma. Ed ecco perché i trattati, magari dopo tanti anni, scadono come il latte che beviamo la mattina. Certo, le azioni fondamentali d'attacco sono sempre quelle, ma cambia radicalmente il modo di tirarle. La stessa cosa vale per la difesa e per le altre azioni. Ma perché vi ho detto queste cose? Perché quando si finisce un qualcosa, come ha detto appunto Elena, sembra che non ci sia più nulla da aggiungere. Errore. Ogni volta che qualcuno è in sala, allievi o maestri possono inventare qualcosa di nuovo o quantomeno possono personalizzare qualche tipo di stoccata. Ci può essere sempre l'opportunità di variare o di aggiungere anche un solo piccolo particolare o un dettaglio tecnico ad un'azione. Comunque, c'è sempre almeno la possibilità di sperimentare qualcosa di nuovo. E se anche non troviamo nulla di rivoluzionario, possiamo esserci scordati qualcosa e riscoprirla per diventare migliori. Eccoci al dunque. Ecco perché credo molto in questa metodologia di ripasso che abbiamo svolto tutti insieme. Credo anche che molti cervelli funzionino insieme meglio di uno solo o di pochi. E credo che, parlando e ascoltando in gruppo, ciascuno possa essere prezioso stimolo per ciascun altro. Poi, chi ha di più darà di più, chi ha di meno prenderà di più. Ma non lo facciamo già tutti i giorni in pedana, materialmente, tirando fra noi? Si tratta di farlo qualche volta anche al di fuori dell'assalto tirato, parlando, ragionando in astratto e vagliando tramite verifiche pratiche sulla pedana. Ora basta, perché non vorrei sentirmi dire che faccio le prediche. Carlotta. No, maestro, non ti preoccupare, lo sappiamo bene che non sono prediche. Ormai sono 5 anni che faccio scherma. Ed ho capito bene quello che ti ci vuoi dire. La scherma è sempre in evoluzione, sia a livello generale, sia a livello personale. Perché tirarci indietro da questo appassionante gioco? Poi un'altra considerazione. Credo che nessuno di noi, soprattutto quelli adulti schermisticamente, voglia essere il clone di qualcun altro. Tu sarai sempre il nostro maestro, ma noi, ciascuno di noi, è se stesso. Ognuno interpreta la scherma come può e anche come vuole. Maestro, questo è proprio un ragionamento profondo, è quasi filosofia della scherma. Ah, quasi scordavo, la prossima volta ci sarà un bel minestrone e... Tommaso, ma la cena sociale l'abbiamo appena fatta, maestro, ce n'è un'altra così presto? Maestro, ma Tommaso, cosa hai capito? Tommaso, sei tu che hai parlato di minestrone. Io comunque preferirei la pasta asciutta. Maestro, Tommaso, è proprio vero quel detto schermistico? Dimmi come tiri e ti dirò chi sei. Come negli assalti sei sempre precipitoso, lasciami finire di parlare. Quando parlavo di minestrone non mi riferivo a quello che si fa con le verdure, ma piuttosto volevo farvi capire che la prossima volta dovremo affrontare, mescolandoli anche insieme, tutti quegli argomenti, magari di minore importanza, che mi sono reso conto di avere tralasciato sino ad ora. A questo proposito, vi prego di aiutarmi. Scavate nella vostra memoria e verificate se abbiamo scordato qualcosa. Prima degli assalti, per sperimentare la fitta in tempo, facciamo però il consueto riassuntino, veloce veloce. Abbiamo scoperto che contro l'attacco dell'avversario non esistono solo i consueti modi difensivi, cioè il rispetto della misura e le parate col ferro, ma abbiamo verificato che c'è la possibilità di ricorrere a nostra volta all'attacco. In pratica si attacca chi ci attacca. Si tratta delle uscite in tempo. Il colpo d'arresto, la cavazione in tempo, l'inquartata, la passata sotto e la contrazione. Siamo poi passati ad esaminare la possibile contraria alle uscite in tempo, la finta in tempo. Ragazzi, dopo tutti questi bei discorsi sento il cervello un po' ingrippato. Andate in pedana a sgranchirvi le gambe, vado a cambiarmi e vi raggiungo subito. Quasi quasi vi sfido due per volta. Elena, boom, maestro. Maestro, bene, allora facciamo tre per volta, naturalmente con la solita aranciata in palio, perché ho una gran sete.